Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Romeo Bassoli incontra Percival Lowell. Percival Lowell è Armando De Ceccon.
Percival Lowell, lei ha lanciato la grande saga dei marziani, però alla fine, lo ammetta, i suoi marziani sono stati solo una illusione nata da un errore.
Caro signore, non direi. Ho solo sbagliato i dettagli, ma io ho visto giusto. Wallace ha sbagliato, Wells ha sbagliato. E soprattutto Wells, sì, con la guerra dei mondi e i suoi marziani brutali che vogliono conquistare la Terra, e poi tutti i suoi imitatori e tutta la schiera di paranoici che sono convinti di essere stati rapiti da marziani cattivi, abusatori sessuali, figuriamoci, o scienziati pazzi con lunghe dita verdognole. Loro hanno sbagliato tutto, io ho solo sbagliato il tempo. E poi queste idee risalgono alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento.
Ok, Percival Lowell, lei però ha scritto: il fatto che Marte sia abitato da esseri di qualche sorta è da considerarsi certo, così come è incerta la natura di questi esseri. Adesso è vero che ci sono voluti altri 60 anni dopo la sua morte per mandare le prime sonde su Marte e 90 anni per mandarci due robot che esplorassero la superficie. E però lassù è un deserto, lei pensava ci fossero canali pieni d'acqua, una civiltà evoluta, esseri viventi, invece c'è solo roccia e polvere e tempeste di vento.
È vero, adesso ci sono solo rocce, polvere e vento, ma proprio i robot e i satelliti che girano attorno a Marte ci dicono che l'acqua c'era e stava là, dove io dicevo che fosse, ai poli, e che i canali possono essere, in parte almeno, antichi fiumi lunghissimi, e che se c'era l'acqua, se c'era attività vulcanica, ci poteva essere anche una vita miliardi di anni fa. E forse della vita c'è ancora sotto la superficie. Alfred Russel Wallace, l'uomo che ha regalato a Darwin la scoperta della selezione naturale, ha scritto un libro. E doveva essere solo una recensione di un mio libro. Dicevo, ha scritto un libro intero per dire che lassù non poteva esserci vita.
E si sbagliava, secondo lei?
Non solo secondo me, secondo gli scienziati di oggi.
Però lei ha fegato, è saltato da un trampolino costruito su una traduzione sbagliata di un articolo dell'astronomo milanese Giovanni Schiaparelli. Lui aveva osservato i canali su Marte, ne aveva scritto sulle riviste, ma nella versione in inglese hanno tradotto la parola canali con canals, cioè canali artificiali.
E chi lo dice che non fosse la traduzione giusta?
Beh, la traduzione giusta probabilmente era channels, è una parola più ambigua, può significare canale artificiale o canale naturale.
Schiaparelli non è stato ambiguo. Ha fatto una scelta, ha detto che su Marte poteva esserci la vita. Lo ha scritto prima di me.
Beh, mai in modo così categorico come lei. Però certo, lei non era uno scienziato.
Ancora questa storia?
Mi faccia fare il gioco del cattivo. Lei era un rampollo dei bramini di Boston, quelle famiglie che gestivano la ricchezza di questa immensa città attraverso le loro aziende di tessuti. Il cotone arrivava dal sud.
Già, e attraverso il Missouri, il Mississippi arrivava ai Grandi Laghi, e poi a Chicago, e grazie al canale del lago Erie approda a Boston.
Una ricchezza smisurata, una aristocrazia che obbligava i figli a sposarsi solo al suo interno. Le vostre famiglie erano i Bramini, i Cabots, i Lowell. Come diceva quella battuta?
I Lowell parlano solo con i Cabots, i Cabots parlano solo con Dio. Noi eravamo discendenti degli antichi coloni del Massachusetts.
Però lei se n'è andato, eppure era il figlio maggiore, avrebbe addirittura ereditato l'impero economico di suo padre.
Ci ho provato, ma bisognava essere come lui. Duro, supponente, sicuro di sé, autoritario, come mio fratello minore Lawrence.
Lui in effetti ci è riuscito.
Lui era un vero bramino, io no.
Lui era il cocco di papà e lei il cocco di mamma.
Sì, mia madre mi amava anche perché non ero come mio padre.
E in effetti lei, Percival, aveva un altro modello di vita.
Sì, mi ispiravo a Oscar Wilde.
E difatti era con i 60 giovani di Harvard che andarono in delirio quando venne a Boston.
Precisamente nel 1882. Beh, lui era un grande. Non era un puritano meschino come tutti i bramini. Era un uomo di avventura che odiava l'ipocrisia. E la ricca e raffinata Boston era la summa di tutte le ipocrisie.
Meglio l'Asia.
Dal mio punto di vista, nella seconda metà dell'Ottocento era fantastica, sì. L'impero giapponese si apriva al mondo, usciva dal Medioevo. L'imperatore Meijin aveva deciso di fare la prima costituzione, pensi, 100 anni dopo di noi. E io ero già in Giappone all'epoca.
E perché l'imperatore chiamò proprio lei come consulente per il testo di questa costituzione?
Ma perché era un brammino.
Scherza.
No, no, era logico. Era semplicemente logico. Lui sapeva che ero lì, che ero laureato in matematica ad Howard e che ero di una famiglia aristocratica. Mi ha chiamato e sono andato.
Ecco un'altra illusione. Lei restava un bramino anche se imitava Oscar Wilde, se aveva abbandonato l'azienda di famiglia, aveva rifiutato la carriera accademica.
Guardi che quella costituzione avrebbe fatto del Giappone una potenza mondiale. Sono sempre stato felice di aver contribuito. In quegli anni il Giappone, che aveva fermato la sua civilizzazione per secoli, improvvisamente riparte. Completa la ferrovia tra Tokyo e la costa e adotta persino l'inglese come lingua nazionale per poter assorbire meglio la tecnologia occidentale. Questo forse è stato un passo troppo audace. Il ministro dell'educazione, che aveva imposto la nostra lingua, è stato assassinato dai nazionalisti poche settimane prima della mia partenza da Tokyo.
Intanto però il suo vero destino non si è compiuto in Asia o negli Stati Uniti, ma nella vecchia Italia. Lei non sapeva nulla di Giovanni Schiaparelli?
Beh, era lontano, a Milano. Lui era già uno scienziato importante. Io avrei sempre voluto studiare astronomia. Ma quando lui fece le sue osservazioni, io ero ancora a Boston e non me ne sono occupato. Però già ad Howard mi aveva affascinato con l'ipotesi nebulare. Era l'idea che tutti i pianeti fossero evoluti assieme da un'unica nuvola di polvere e di gas.
E se evolvono assieme possono anche sviluppare la vita assieme.
Sì, possono avere contemporaneamente lo stesso stadio di evoluzione della vita, certo. Erano idee su cui lavoravo già prima di Schiaparelli. In ogni caso, in quegli anni poi sono andato in Asia, tra Corea e Giappone, e solo dopo, nel 1890, ho scoperto la meravigliosa storia di Schiaparelli.
Quello che si dice è un caso di serendipità. Schiaparelli non cercava nulla su Marte, stava solo prendendo le misure per il nuovo telescopio di Brera.
È fantastico, sì. Schiaparelli aveva solo preso Marte come punto ottimale per verificare la potenzialità del nuovo telescopio. Invece, improvvisamente, ecco apparire delle righe sul pianeta. Alcune diritte, alcune più spezzettate. Ma lui non è saltato sulla sedia, ha aspettato, ha fatto altre osservazioni, voleva essere sicuro.
E lei invece, Percival Lowell, ci si è buttato a capofitto.
Beh, in fondo, come le dicevo, ci avevo già pensato. Il mondo stava cambiando. Le ferrovie attraversavano i paesi, i popoli si svegliavano e prendevano in mano il proprio destino. Si scavavano grandi canali come Suez per rendere più piccola la nostra terra. E forse qualcosa stava cambiando anche in cielo. Non aveva senso pensare di essere soli nell'universo.
Ecco, proprio Suez. Lei vedeva i canali marziani come degli enormi canali di Suez?
Non proprio. Mi ero fatto un'idea che la civiltà marziana si trovasse di fronte a una crisi planetaria gravissima. Per qualche motivo, un'enorme siccità aveva colpito le zone equatoriali del pianeta e rischiava di distruggere qualsiasi forma vivente e serviva l'acqua. Il canale di Suez è solo una strada per le navi. I canali marziani, invece, pensavo, portano l'acqua dai poli nord e sud, dove è abbondante fino all'equatore, e la distribuiscono dove ce n'è bisogno per coltivare il terreno, per far rinascere la vegetazione, per bere.
Beh, certo, la civiltà marziana doveva essere molto collaborativa.
Certo. Era una specie di messaggio per la Terra. Voi uomini siete in grado di fare canali, ma vi scannate l'un l'altro con le guerre, le vendette. Noi, qua, su Marte, di fronte al rischio di sparire, abbiamo capito che l'unica cosa saggia da fare è piegare, domare, sì, una natura matrigna e ostile, ma rinunciando a nazionalismi e credendo nelle forze della scienza e del progresso.
È stata una tesi di grande successo, soprattutto se ripetuta poi su libri di divulgazione e tanti articoli di giornale.
Non ero il solo. Nel 1892 l'astronomo francese Camille Flammarion ha scritto che i marziani ci sono, dice, e siccome la gravità del pianeta è bassa sono in grado di volare e probabilmente hanno pure una civiltà superiore alla nostra. E anche Richard Proctor, un grande divulgatore, no? Nel 1870 disse che Marte aveva mari e oceani e che mostrava nel modo più chiaro di essere adatto alle necessità degli esseri viventi come noi li conosciamo.
Era diventata una moda?
Un desiderio profondo dell'umanità, che si affacciava a un nuovo secolo, cercava di trovare dei motivi di speranza, dei modelli che non appartenessero a nessuno e che non avessero colore politico o filosofico, che non fossero una divinità a cui contrapporre altre divinità. I marziani erano dei buoni maestri perché erano nuovi, innocenti, liberi dalle nostre controversie.
Non sono rimasti però a lungo in quella condizione. Subito c'è stato chi li ha dipinti come dei cattivi.
Sì, ma era troppo facile. La speranza e la paura viaggiano insieme. Io, Flammarion, Proctor, eravamo la speranza. Wells la paura. Se il loro pianeta è in crisi, diceva, allora vorranno abbandonarlo e invadere la Terra per prendersi le sue risorse. E proprio Wells cominciò a tratteggiare la forma dei marziani, dicendo che possiederanno teste e occhi e corpi muniti di spina dorsale e poiché a causa della loro elevata intelligenza devono avere dei grandi cervelli e dato che tutte le creature tendono ad averli nelle teste vicino agli occhi, i teschi di questi marziani saranno enormi. Ma scusi, non è l'immagine che si è fissata grazie al cinema nella mente della gente per decenni?
È vero, e poi c'erano anche psicologi che scrivevano di donne rapite dai marziani, persone che raccontavano esperienze di incontri con questi abitanti di pianeti lontani.
Non posso essere responsabile delle sciocchezze. Certo, se ne parlava molto anche nei giornali popolari.
In che anni siamo?
1908.
Però lei ha giocato le sue carte già prima. Come le è venuto in mente di costruire addirittura un telescopio a un certo punto?
Beh, era il 1890. Avevo parlato con Schiaparelli. Da lì a 4 anni Marte sarebbe stato al punto massimo di avvicinamento alla Terra, il momento migliore per osservarlo. Allora ho proposto all'Università di Howard di fare un telescopio potente per poter vedere quel pianeta e saperne di più.
E Howard risponde picche.
E io me lo sono fatto con i miei soldi.
È pur sempre un bramino.
Che diamine, certo. Avevo i soldi e volevo lasciare un segno. Ho trovato anche uno splendido posto, in una mesa dell'Arizona, a Flagstaff. Quel telescopio è ancora là, lo sa? E funziona. E lei sa che cosa è successo negli anni venti, quando ormai non c'ero più?
Non mi bruci i tempi, parliamo di quell'osservatorio. Porta il suo nome, è un po' immodesto.
Era il mio progetto per l'umanità.
Ok. Siamo nel 1894, il telescopio è pronto, lei lo punta su Marte. Guarda e vede quello che vuole vedere. Canali a decine, ne conta 474, molto più del doppio di quelli che Schiaparelli diceva di aver visto. Canali inesistenti, ne conviene adesso?
Facile a dirlo, ma allora chi poteva davvero negare quello che si vedeva? Si vedevano segni scuri, diritti, che finivano in strutture enormi. E allora l'ingegno suggerisce immediatamente una soluzione, un'unica soluzione, che siano oasi in mezzo a quel deserto. E di qui la ragione dell'esistenza dei canali, la più naturale concepibile, e cioè che i canali siano costruiti espressamente allo scopo di fertilizzare le oasi. Pensi che a quel tempo un ingegnere, Charles Houston, dopo questa mia osservazione, ha descritto un possibile schema di tutta la rete di canali, con tanto di dighe e di stazioni di pompaggio.
Beh, non c'è dubbio che la tesi affascinava e la gente era con lei.
Con noi. L'opinione pubblica era con noi. A proposito di me, Schiaparelli, Flammarion, il New York Herald del 19 maggio 1895 ha scritto: essi hanno trovato sul pianeta fratello del nostro tali segni di una civiltà avanzata che anche i più scettici hanno ammesso la plausibilità delle affermazioni degli astronomi, concedendo la possibilità che siano vere.
Beh, perché lei aveva appena finito l'osservazione di Marte proprio nel suo momento di maggiore visibilità, la famosa opposizione del 1894, aveva inondato il mondo di notizie che erano stupefacenti su vegetazione, nuove costruzioni, segni di questa civiltà marziana.
Sì, è stato subito dopo aver conosciuto Schiaparelli, il mio cher maître Martin, il mio maestro di Marte, un gigante. L'ho incontrato a Milano. Abbiamo passato giornate a discutere del suo articolo La vita sul pianeta Marte. E da allora mi sono sentito un umile continuatore della sua opera.
Sì, anche perché Schiaparelli pubblicava sulle riviste scientifiche, mentre a lei l'Astrophysical Journal ha opposto un rifiuto. Si è sentito umiliato quella volta?
Sì, ma non mi sono fermato lì. Con l'osservatorio di Flagstaff mi ero preparato molto meglio per l'opposizione di Marte del 1905. Avevo con me un giovane assistente, Vesto Melvin Slipper. E 3 anni dopo arriverà anche suo fratello, Earl.
2 grandissimi astronomi. Uno scoprirà il modo di capire se le galassie si stanno allontanando l'una dall'altra e l'altro farà una mappa così precisa di Marte che negli anni 50 del Novecento la NASA la utilizzerà per pianificare le prime spedizioni sul pianeta rosso.
Entrambi hanno lavorato per tutta la loro vita al mio osservatorio, lo sa?
Ma certo, però oltre a loro in quegli anni arriva anche la stroncatura di Alfred Russel Wallace, il grande scienziato ammiratore di Darwin. Wallace scrive un libro, Marte è abitabile?
E risponde di no. Dice che i canali sono solo fratture nella crosta del pianeta dovute a riscaldamento e raffreddamento, che i grandi bacini sono impatti di meteoriti, scrive che non ha visto quel vapore acqueo in atmosfera che dovrebbe esserci, se esiste acqua in superficie, che le calotte polari sono di anidride carbonica.
E alla fine era tutto vero.
Sì, alla fine però. Allora era una gara a capire, a costruire strumenti, teorie, a sbagliare anche a prenderci in parte. Il pubblico si appassionava, i giornali mettevano le dispute tra me e Wallace in prima pagina. A Flagstaff arrivavano fior fior di astronomi, mica ciarlatani, e fior di strumenti. Nella scienza bisogna rischiare, anche di sbagliare, ma bisogna provarci.
E in effetti lei ha provato anche a immaginare un altro pianeta che stava oltre Urano e Nettuno, quelli che erano i pianeti di confine allora, il pianeta X. Ma non riuscirà mai a trovarlo, almeno non lei.
Un infarto mi porterà via il 12 novembre 1916 nella mia Flagstaff. Come un attore che muore sulla scena, ero felice di finire lì. Ma quell'osservatorio ha continuato a vivere. 13 anni dopo, il 15 gennaio 1929, un ragazzotto del Kansas, 23 anni appena compiuti, è arrivato a sue spese a Flagstaff. Si sentiva solo, impaurito, ma credeva nelle mie idee. Si era fabbricato un piccolo telescopio nella fattoria dei genitori e aveva osservato Marte. Aveva fatto decine di schizzi e li aveva mandati al mio successore. Per questo l'hanno chiamato. Era un lungagnone di inoculato, un ragazzo delle pianure piazzato a 2000 metri di altezza per guardare dentro un telescopio. Si chiamava Clyde Tombaugh e aveva una missione: cercare il pianeta X. Io l'avevo immaginato molto grande, su un'orbita lontana. Non ci metterà nemmeno un anno e scoprirà Plutone, l'unico pianeta scoperto da un americano. Non era grande, era piccolissimo, ma c'era. E quell'osservatorio che avevo costruito per vedere la vita su Marte scoprirà negli anni decine di verità inconfutabili sul cielo. I marziani non c'erano, ma se non li avessi immaginati, quante verità in meno ci sarebbero state.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Romeo Bassoli ha incontrato Percival Lowell. Percival Lowell era Armando De Ceccon.